la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 passate da 4 minuti, buongiorno, buongiorno da Chiara Brilli dalla redazione di Controradio, la nostra newsline di oggi, giovedì 7 maggio, come ci aveva detto il Lamma, una giornata di apertura rispetto alla perturbazione che ha visto protagonista anche la Toscana nei giorni scorsi, ma ulteriori aggiornamenti per le prossime ore da Giulio Betti quest'oggi, buongiorno, ben trovato.
Sì, buongiorno e ben ritrovati a tutti.
Allora, come andremo avanti, soprattutto per quanto con una situazione di sole, di bel tempo?
Dunque, l'alta pressione è in temporaneo rinforzo, ma va detto che è un'alta pressione abbastanza modesta in termini di intensità, non come quella che ha appunto interessato la nostra regione per tutto il mese di aprile. Quindi oggi le condizioni meteo risulteranno stabili. Il sole più o meno sarà prevalente tutta la giornata su gran parte della provincia di Firenze, qualche annuvolamento, qualche nube alta in transito, ma niente di particolare, in un contesto termico gradevole, valori che si riporteranno intorno ai 21-22 gradi. Per domani invece è atteso un aumento della nuvolosità su tutta la regione, quindi il cielo potrebbe essere a tratti nuvoloso ma senza precipitazioni e con temperature in città, in generale sull'area di Firenze, piuttosto miti, 22-23 gradi. Sabato invece le condizioni meteo dovrebbero tornare ad essere soleggiate e piuttosto calde, con valori che potrebbero raggiungere anche i 24-25 gradi.
Il quesito ancora aperto è sulla domenica, sì. Betti.
Infatti io non l'ho neanche citato, ma era molto
troppo variabile ancora per definirla.
No, diciamo che domenica è un po' a rischio perché, come detto, l'anticiclone è claudicante, non è particolarmente forte, quindi domenica è possibile il transito, una veloce perturbazione, quindi domenica è a rischio.
E allora, intanto, insomma, ci siamo portati avanti con le dovute cautele. Esatto. Grazie a Lamma, grazie a Betti, buon lavoro, breve pausa e torniamo con voi.
Altrettanto.
Sono Giulio, studente MITA. Qui puoi iscriverti ai corsi biennali fino ai 35 anni. Non importa se vieni dalla scuola, dal lavoro o dall'università. Rimettiti in gioco e qualificati professionalmente per lavorare al meglio nel mondo della moda e del Made in Italy.
ITS MITA Academy. Formazione post-diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS MITA Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.mitaacademy.it. Sabato 9 maggio, Festa dell'Europa. Partecipa a Nice to Meet You a Lucca, un laboratorio di cittadinanza attiva dedicato ai giovani, per parlare di futuro, diritti e opportunità concrete in Europa. Ed ancora quiz a premi, testimonianze e informazioni sui programmi europei dedicati ai giovani. Ti aspettiamo il 9 maggio dalle 9.30 davanti al Caffè delle Mura a Lucca e alle 17.30 a Palazzo Ducale, conferenza sui temi della sicurezza e difesa della UE e sull'educazione civica europea, con i professori Antonio Tanca e Giulio Saputo. È un'iniziativa della provincia di Lucca, in collaborazione con Europe Direct Lucca e Viareggio.
Toscana Produzione Musica presenta la quinta edizione di Mixité. Leggere il presente per fare da ponte tra culture e linguaggi musicali. Da marzo a maggio, 11 appuntamenti con le eccellenze del panorama musicale al Park, Piazzale delle Cascine, Firenze. Domenica 10 maggio alle 19, Angie Presents Sonor, un lavoro che segna la piena maturità espressiva della musicista nativa di Ulaanbaatar e la consolida come una delle voci più singolari del panorama contemporaneo tra jazz, folk e songwriting sperimentale. Palazzo Strozzi presenta Rotko a Firenze, un progetto unico, concepito per celebrare il legame speciale tra il maestro indiscusso dell'arte moderna americana e Firenze. In mostra oltre 70 opere provenienti da prestigiose collezioni private dai più importanti musei internazionali. Rotko a Firenze, dal 14 marzo fino al 23 agosto a Palazzo Strozzi. info@palazzostrozzi.org. Anci Toscana, in collaborazione con Controradio, presenta Comuni e Comunità, le istituzioni si raccontano, un ciclo di podcast. Prima puntata, Welfare culturale per comunità resilienti. in onda lunedì 11 maggio alle 9.35 e disponibile su controradio.it e sulle principali piattaforme podcast.
Visita a Barbiana, sui passi di Don Lorenzo Milani. Domenica 17 maggio, per i soci del Controradio Club, una giornata speciale tra natura, memoria e condivisione. Dopo la camminata sul sentiero che giunge a Barbiana, la visita guidata per scoprire da vicino la scuola di Don Milani e il suo messaggio, ancora oggi, potente e attuale. Dopo la ridiscesa, pranzo in trattoria con specialità mugellane. Quota di partecipazione, 30 euro pranzo incluso. Domenica, 17 maggio, visita a Barbiana, sui passi di Don Milani.
Per info e iscrizioni, controradio.it, banner Barbiana.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, un'opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Mercoledì 6 maggio, Maurizio Bettini presenta L'antropologia del mondo antico. Il Mulino Editore introduce Fabio Dei.
Controradio.
Ritmi un po' tribali, iniziamo a leggere i giornali locali, le principali notizie di oggi. Voi abbiate sempre come riferimento controradio.it, perché è veramente aggiornato in tempo reale. L'ultima ora di questa mattina, l'incendio a Capannori, questa colonna di fumo di oltre 10 metri che è stata avvistata da molto lontano, fortunatamente nessun ferito. Tutte le informazioni comunque sul nostro sito controradio.it. andiamo a dare uno sguardo alla stampa locale di oggi invece, a partire dalla Nazione. Caro casa, il boom è in periferia. A Firenze il mattone tiene, abitazioni più care del 2,4%, ma il centro è in stallo, il lusso non rallenta, sprint a Rifredi e Novoli, domanda in crescita grazie a università, tramvia e palazzo di giustizia. L'Europa è qui invece la fotonotizia, la grande sfida delle energie. Di energia parleremo anche noi tra poco con l'Ordine degli Ingegneri. Oggi a Firenze evento in Palazzo Vecchio di QN con la presidente Metsola e il ministro Foti, politici e imprenditori. Ma andiamo al Corriere Fiorentino, che parla di allarme e sabotaggio nell'area RFI, a fuoco una centralina in via Lungolaffrico, nessun disagio per i treni, l'ipotesi anarchica. Forse pensavano di danneggiare un sistema di controllo, ma era un ripetitore, esami sulla coperta imbevuta di combustibile. La fotonotizia riguarda invece Villa Bardini, 150 scatti che raccontano gli anni 50, 60 e 70. Vi abbiamo anticipato la mostra di Fondazione CR Firenze con lo storico archivio Locchi. Così era Firenze, tre decenni di storie nelle foto Locchi, apertura da oggi fino al 18 di ottobre, un'imperdibile occasione non solo di memoria ma proprio di sapori, atmosfere della Firenze di tre decenni, 50, 60, 70. Ulteriori particolari e interviste già sul nostro sito controradio.it. L'assessorato alla sanità cerca casa, la regione punta Villa Basileschi, il titolo d'apertura della Repubblica. La proprietà dell'attuale sede ha dato lo sfratto, sarebbero necessari 2 anni di lavori. L'altra soluzione possibile è la terza torre a Novoli e i tempi si allungherebbero ancora. E poi la mamma di Libera, prima del suicidio assistito voleva vederci sorridere, parla la mamma della donna che è diventata un simbolo della lotta per il suicidio assistito. Aveva 55 anni, viveva in Toscana. Il 25 marzo si è autosomministrata il farmaco che le ha fermato il cuore, usando per prima nel nostro paese un puntatore che risponde al movimento oculare. Ma lo avete sentito anche dalla GR di Popolare Network, CGL e Cobas uniti dal rifiuto della riforma degli istituti tecnici e delle prove invalsi, un sit-in sotto la regione ieri per lo sciopero indetto dal sindacato di base contro i test invalsi, il precariato e la militarizzazione della scuola. Sentiamo su questo Dario Furnari dell'USB Scuola.
Si tratta di una mobilitazione generale contro un progetto di scuola che definiamo del capitale umano, la scuola neoliberale. In primo luogo c'è la questione dei test invalsi e della riforma dei tecnici. La riforma dei tecnici è una riforma che riduce le discipline umanistiche e scientifiche, anticipa addirittura l'alternanza scuola-lavoro aumentando anche le ore, e quindi i tecnici diventano un istituto che non serve più a formare anche sulle conoscenze di base e a fornire una istruzione culturale di base, ma di fatto diventano fabbriche di precarietà per le classi popolari. Poi c'è sicuramente a questo tutto il tema della guerra, che è strettamente collegato alle spese sociali, perché continuare a sostenere e a costruire un'economia di guerra implica direttamente tagliare sui servizi sociali, la scuola, la sanità, quindi a noi servono ospedali e scuole, non cacciabombardieri e armi, e la ricaduta è anche sui salari. La scuola ha visto di recente la chiusura del contratto nella parte economica, è un contratto che ti fa perdere potere d'acquisto, quindi è paradossale. I contratti servirebbero a migliorare le condizioni di lavoro e anche salariali, invece questo contratto ci fa perdere potere d'acquisto a causa dell'inflazione, cioè non recupera ciò che perdiamo con l'inflazione.
Dalle pagine interne del Corriere Fiorentino, piano casa secco no all'ipotesi del commissario, non abbiamo bisogno di commissari, la sindaca Funaro risponde alla presidente del Consiglio Meloni sul punto specifico del nuovo piano casa, che prevede la nomina di commissari per velocizzare la costruzione di alloggi e la semplificazione delle procedure di sfratto. E Funaro ha anche commentato il ricorso di Esselunga sull'area di Via Mariti per la scadenza della concessione edilizia. Sentiamola.
Allora, noi oggi abbiamo una bozza, dobbiamo vedere ovviamente quello che è il documento definitivo, ma ci sono alcuni elementi che io mi auguro che nel testo definitivo e nel confronto che avremo col governo possano essere rimediati, che sono degli elementi che mi danno parecchia preoccupazione. Il primo è quello della figura del commissario. Lo voglio dire in maniera molto chiara: i comuni e i sindaci non hanno bisogno di commissari, perché quelle che sono le tempistiche e le azioni da fare sulle politiche abitative a livello cittadino le sanno benissimo, per cui non c'è bisogno di commissari che mettono in campo norme di semplificazione, soprattutto sui temi urbanistici, che sono temi delicati e che vanno affrontati con grande serietà. L'altro elemento che mi auguro che nella bozza sia un errore e che possa essere corretto è il fatto che si parla di dismissione del patrimonio di edilizia popolare, e i proventi delle dismissioni del patrimonio di edilizia popolare dovrebbero andare a ripianare le finanze dello Stato, per cui quello che è il debito pubblico. Ricordo che gli alloggi popolari sono di proprietà dei comuni, per cui ad oggi i proventi delle vendite degli alloggi rimangono vincolate all'edilizia popolare. Questo è un principio che non può essere superato assolutamente.
Intanto l'Esselunga ha presentato ricorso contro la scadenza della concessione edilizia per l'area di Via Mariti. Come commenta?
Intanto il mio auspicio è che ci possa essere in tempi brevi anche un confronto per affrontare un tema che è un tema delicato nella nostra città, e soprattutto portare anche quelle che sono le istanze dei tanti cittadini, dei tanti residenti che vivono lì nella zona. Io l'ho sempre detto e oggi lo voglio sottolineare: quel luogo è un luogo che è e rimane una ferita aperta nella nostra città, perché ci sono 5 morti, 5 ferite nella nostra città, e noi abbiamo già deciso di avere un luogo della memoria. Quel luogo deve rimanere, a mio parere, un luogo dove la memoria sia e dove vengano ricordate le vittime sul lavoro, e anche la possibilità di avere un parco. Su tutto il resto, ovviamente, il mio auspicio è che possa esserci un confronto.
E invece vogliamo darvi notizia di quanto accaduto nelle scorse ore. Gli studenti di sinistra dell'Università di Firenze hanno occupato ieri l'edificio D4 del Polo delle Scienze Sociali di Novoli, occupazione in solidarietà con gli attivisti arrestati della Global Sumud Flottiglia, sequestrati al largo di Creta e detenuti in Israele. Sulle motivazioni di questa occupazione abbiamo sentito Francesco, degli studenti di sinistra dell'Ateneo Fiorentino.
Abbiamo occupato, diciamo, l'Università di Firenze, il Polo D4 di Novoli, in solidarietà ovviamente con gli attivisti della flottiglia rapiti in acque internazionali da Israele. Una motivazione particolare per la nostra scelta è stata anche quella, poi, perché avevamo un'iniziativa ieri per parlare proprio della flottiglia, ma non ci saremmo mai aspettati che il rapimento e il blocco della flottiglia da parte di Israele sarebbe arrivato così presto. Quindi la nostra nostra iniziativa prevedeva proprio Tiago come relatore collegato online dalla flottiglia, e appunto per il fatto che tutti conosciamo abbiamo deciso anche di intraprendere un'azione più forte, anche se siamo consci che nel nostro piccolo di universitari magari non possiamo smuovere le grandi masse, ma intanto per noi è importante anche essere equipaggio di terra, insomma affiancare la flottiglia e ribadire che la nostra università ha comunque degli accordi con uno stato che rapisce degli attivisti in mare e compie atti di pirateria.
Fino a quando andrete avanti?
Beh, intanto noi pensavamo in realtà di arrivare fino a domani, perché domani c'è lo sciopero generale indetto in Santissima, in Santa Maria Novella, alle 10, quindi l'idea era quella di smobilitare il presidio per poi convergere in corteo con tutte le altre realtà.
Dicevamo nell'apertura, nella lettura dei titoli di oggi, dalla Nazione, l'Europa è qui, la grande sfida dell'energia, e vogliamo parlare di fame di elettricità in questo spazio della nostra newsline con Stefano Corsi, coordinatore della Commissione Ambiente ed Energia dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze. Ben trovato Corsi, buongiorno.
Buongiorno a voi e ai radioascoltatori.
Allora, che analisi avete fatto rispetto a una richiesta di elettricità che aumenterà nei prossimi anni, in primo luogo per l'elettrificazione dei consumi, la climatizzazione, i nuovi carichi rispetto alle tecnologie digitali? Riusciremo a sostenere tutto questo e in quale binario rispetto a quello che è il fabbisogno, ma anche il discorso dell'aumento delle rinnovabili?
Noi stiamo vivendo una fase di cui viene parlato spesso, di transizione energetica, che però non è un qualcosa che diciamo cambia solo il modo con cui ci approvvigioniamo di energia, ma cambia anche proprio tutta la struttura del sistema di approvvigionamento, fino alle case, fino agli utilizzi dei singoli cittadini. La direzione è certa, quindi sicuramente e lo vediamo già ora, passeremo da avere una diversificazione dei consumi energetici tra semplifico, no? Gas, metano per riscaldarsi, benzina, diesel per andare in auto, ha un utilizzo quasi totale dell'energia elettrica. Questo perché l'energia elettrica riusciamo a produrla più facilmente con le fonti rinnovabili. Questo però vuol dire trasformare le nostre reti, inserire degli accumuli, perché non solo diciamo l'energia elettrica diventa necessaria, ma abbiamo bisogno di traslare i consumi energetici rispetto al momento della produzione, che per le rinnovabili non possono essere costanti, ma avvengono in determinati momenti.
Ecco, quando parla di sistemi di accumulo, cosa intendiamo?
Sistemi di accumulo sono di vario tipo. Oggi quelli più diffusi sono le batterie, sistemi di batterie che vengono attualmente diciamo installati molto nei piccoli impianti di produzione, cioè che ha dei pannelli sul tetto, tanto per capirsi, ma in un futuro potrebbero essere anche diffusi per chi è solo l'utente, perché magari potrebbe accumulare energia in un periodo in cui costa poco e usarla in un momento in cui costa di più. Per di più si stanno sviluppando impianti più grandi a livello di rete che possono compensare delle criticità momentanee. Mancano ancora delle tecnologie, diciamo, più che a livello tecnologico, a livello di convenienza economica, per traslare a livello di settimane, mesi o stagionalmente diciamo la produzione con il consumo.
Quando si parla però appunto di batterie viene subito da pensare al loro smaltimento, no? In questo senso qual è la riflessione da fare in prospettiva?
Allora, intanto la normativa rispetto al passato è stata modificata in maniera significativa. Oggi ogni installazione di batterie, in generale di sistemi elettronici compresi pannelli, prevede che ci sia una valutazione di un costo di smaltimento nel fine vita che poi possa diciamo che non gravi sull'utente, cioè chi compra un pannello fotovoltaico e compra una batteria ne ha già pagato lo smaltimento, che viene quindi poi gestito da dei consorzi. La sfida grande è quella del recupero di questi materiali, che tra l'altro spesso sono anche materiali rari. Però su questo sicuramente rispetto al passato c'è un passo in avanti e al loro fine vita sicuramente ci sarà la possibilità di recuperarli, rigenerarli e riutilizzarli nello stesso ambito, in ambiti differenti.
Ci dice anche, non solo parlavamo appunto del anche il dimensionamento degli impianti, tutto ciò dovrà essere ripensato, no? Nell'ottica in cui lei ci illustrava la situazione verso quale dovremo andare, ma dal punto di vista del contesto e delle infrastrutture e delle strategie che vengono prodotte e pensate, a che punto siamo in tutto questo? Cioè rischiamo di non essere al passo con quella che sarà la richiesta di elettricità rispetto alla sostenibilità e all'equilibrio con le rinnovabili?
Il tema delle rinnovabili ha un livello, diciamo, quantitativo, cioè bisogna produrre una certa quantità di energie rinnovabili. Noi abbiamo a livello italiano, mutuiamo dall'Europa un certo fabbisogno che poi viene in Italia viene richiesto alle varie regioni e non siamo lontanissimi, non siamo ancora vicinissimi per quanto riguarda la produzione. Altro tema è quello di adeguare le reti, perché ciò che cambia in maniera sostanziale è che mentre prima avevo poche grandi centrali che a cascata distribuivano tramite una rete costruita per funzionare a cascata verso delle utenze, che tra l'altro erano abbastanza sia piccole, no? I famosi 3 kW che avevamo in casa, salvo poi zone più energivore che però erano conosciute, mentre ora la situazione si trasforma perché la produzione diventa diffusa, quindi chiunque può installare una produzione anche in fondo alla rete, tanto per capirsi, e questa produzione deve andare anche nel senso opposto, cioè deve tornare indietro, rientrare nella rete e essere distribuita. Questo richiede un adeguamento. Per di più l'aumento delle potenze elettriche installate per coprire i diversi usi chiaramente deve in qualche modo essere gestito. Tanto per capirsi, no? Abbiamo sperimentato tutti, accendo la lavatrice, accendo il forno, salta l'elettricità perché supero la mia potenza che posso avere, ma un domani questa cosa avrò il condizionatore, già ora diciamo, ma sì. Abbiamo il condizionatore, il ricarico dell'auto elettrica e così via. Queste cose qui devono essere gestite e soprattutto nelle reti locali siamo un po' più indietro. Abbiamo visto l'anno scorso.
L'abbiamo visto, esatto, l'estate scorsa.
Con il blackout. Cioè c'è una necessità di adeguamento a questi carichi maggiori, oltre a un ammodernamento poi delle reti che molto spesso cominciano ad essere vecchie, perché abbiamo carichi spesso molto maggiori, concentrati, il tema dei data center è un po' questo, non è cioè dei centri dati per l'intelligenza artificiale, non è che non riusciamo a coprirlo perché mancano fonti rinnovabili, non riusciamo magari a coprire localmente un centro dati che ha una richiesta
energivora
che magari pochi anni prima non c'era.
È chiaro, senta, siamo in conclusione ma ci arriva una domanda, ci chiedono se è possibile sapere l'apporto di energia che ci dà la fabbrica dell'acqua, ovvero insomma la briglia sull'Arno, l'intervento che è stato fatto, la turbina, lei ha stime rispetto al fabbisogno anche che riesce a coprire?
Del singolo intervento non ce l'ho, noi abbiamo fatto anche degli incontri in fase di realizzazione qualche anno fa, però si parla di alcune diverse decine di famiglie per quel singolo intervento, forse qualche centinaio di persone penso, mentre che è un po' più piccolo di potenza, mentre le altre briglie, perché poi ce ne sono diverse, come insomma chi sono sull'Arno, si parla di diverse migliaia di persone, quindi è un intervento importante, chiaramente è una quota di copertura, non è che copra tutta la città di Firenze, però alcune diverse centinaia di famiglie, migliaia di persone tra questo e gli altri interventi sicuramente sì, quindi qualcosa di non solo di immagine, questo anche di sostanza, sia quello singolo sia nel loro complesso tutto il recupero delle briglie.
Grazie anche per questa informazione a Stefano Corsi, coordinatore Commissione Ambiente e Energia, ingegneri della provincia di Firenze, buona giornata e buon lavoro.
Grazie, buona giornata anche a voi.
Be a suicide girl. I'll take her picture for the whole wide world. I've known her for a long time. You could say that I'm a fan, but I always thought that I.
Siamo veramente a ridosso del GR di Popolare Network, la linea dunque passerà tra un attimo a Milano, poi torneremo in Newsline e ci avvicineremo alle amministrative 2026, Prato, Pistoia, Arezzo e Viareggio. Rimanete con noi.
Popolare Network, Popolare Network.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8:30.
Guerra in Iran, è attesa per oggi la risposta di Teheran alla proposta di pace in 14 punti della Casa Bianca. Il piano prevede l'impegno dell'Iran ad una moratoria sull'arricchimento nucleare, la revoca delle sanzioni sul paese, lo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. Per Teheran alcune richieste restano inaccettabili, ma i mediatori assicurano che le due parti non sono mai state così vicine ad un accordo e anche Donald Trump ha ribadito che c'è la possibilità concreta di un'intesa. Il presidente statunitense vuole assolutamente chiudere la trattativa prima del suo viaggio in Cina previsto tra una settimana.
Il segretario di Stato americano Marco Rubio inizia oggi la sua visita di 2 giorni in Italia. Un viaggio nato innanzitutto per tentare di ricucire i rapporti con il Vaticano dopo i duri attacchi di Trump contro Papa Leone. Oggi è previsto l'incontro con il cardinale Parolin, mentre venerdì Rubio vedrà anche il ministro Tajani e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo le frizioni nate con Trump, che si è detto deluso dalla posizione dell'Italia sulla guerra all'Iran.
L'Ucraina replica alle denunce di raid notturni sulla Russia e afferma di aver subito l'attacco di oltre 100 droni russi nelle ultime ore. La Russia intanto afferma di aver intercettato e distrutto quasi 350 droni ucraini diretti verso regioni russe. Kiev aveva stabilito unilateralmente un cessate il fuoco a partire dalla notte tra il 5 e il 6 maggio che la Russia avrebbe violato per prima. Ora il Cremlino teme che l'Ucraina non rispetti il cessate il fuoco annunciato da Mosca tra l'8 e il 9 maggio.
Seggi aperti nel Regno Unito per le elezioni amministrative in Inghilterra, Galles e Scozia. Per il premier laburista Starmer è un test elettorale cruciale. Si vota nel pieno delle polemiche per il caso Mandelson, l'ex ambasciatore negli Stati Uniti vicino a Epstein, nominato proprio da Starmer. I sondaggi preannunciano una sconfitta netta per i laburisti. Per il premier potrebbe essere il colpo di grazia decisivo.
Oggi sciopero della scuola contro la riforma degli istituti tecnici, una protesta indetta dalla CGIL e dai sindacati di base che coinvolgerà studenti, docenti e personale ATA. La riforma del ministro Valditara smonta il principio di istruzione universale e crea una scuola a misura di azienda, denunciano i sindacati. Previsti questa mattina cortei in diverse città, a Milano l'appuntamento è alle 9.30 in piazza Medaglie d'Oro.
A Roma quattro giovani militanti di estrema destra sono stati denunciati per aggressioni contro cittadini stranieri, una vera e propria caccia all'uomo armati di sfollagente ed altre armi improprie. In una sola sera sono stati aggrediti 5 migranti, hanno spiegato gli inquirenti. Uno di loro minorenne è stato sottoposto alla misura cautelare in comunità. Durante le perquisizioni negli appartamenti dei giovani sono state trovate mazze, spranghe, coltelli e una copia del Mein Kampf. Sono le 8 e 34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9.30.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Rallentamenti per una perdita di carico tra Prato Ovest e Montecatini Terme in direzione Pisa. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Rallentamenti per lavori tra Vicarello e Interporto Toscano Est in direzione Mare. A Firenze via del Pianerottolo chiusa tra via Buontalenti e via di San Romano fino al 20 giugno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Vini, tanta roba. Trasmissione quindicinale sul vino e tanto altro. A cura di G. Barbasso con Teseo Geri. Prossimo appuntamento, venerdì 8 maggio alle 14.30. Fine settimana ricco di iniziative al Centro Pecci di Prato. Venerdì 8 e sabato 9 maggio Closing Weekend, Vivono più Ghirri, due giornate di programmazione dedicate alla chiusura delle mostre Vivono, Atte e Affetti, HIV AIDS in Italia 82-96 e Luigi Ghirri, Polaroid 79-83. Un weekend di chiusura tra arte, cinema, musica e letteratura ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, ad eccezione della visita guidata a Ghirri Point of View e l'attività Centro Pecci Family. Scopri il programma completo su centropecci.it.
Il mondo dei media è cambiato. La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Contro Radio Cross Media è oggi la punta più avanzata della cross-medialità in Toscana. La radio in FM, DAB e streaming. Contro Radio TV su web e social. Le dirette audio, video dagli eventi, le produzioni di podcast tematici.
E ancora TIF, il canale video social di informazione, i profili Facebook, Instagram e YouTube Controradio e il sito controradio.it.
Controradio Crossmedia raggiunge oltre 400.000 contatti ogni giorno. Un pubblico attento, coinvolto, da sempre interessato a ciò che accade sul territorio.
Vuoi promuovere la tua attività e far crescere la tua visibilità in Toscana? Scrivi a crossmedia@controradio.it. Abbiamo soluzioni su misura per te.
I media e la comunicazione sono cambiati. Controradio Crossmedia è il nuovo modo di comunicare.
La democrazia del corpo, spettacoli e performance da febbraio a maggio a Cango, Cantieri Goldonetta, Firenze. Info biglietteria a cango@gmail.com.
Giovedì 7 alle 20 e venerdì 8 alle 19, la compagnia AXE di Giulianna Anzillotti in La Terra non può fare a meno del cielo, una coreografia che esplora l'anelito dell'elevazione spirituale dell'uomo. I corpi diventano un ponte tra materia e trascendente, dando voce al desiderio di infinito di tutti. Contro radio.
Stai ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è transmediale.
Le 8.42, l'approfondimento della seconda parte della newsline di questa mattina, amministrative 2026, il 23 e il 24 di maggio si vota anche in Toscana, qui sono 20 i comuni che andranno al voto, tra questi piccoli comuni con poche centinaia di abitanti come Capraia, Isola, ma anche capoluoghi di provincia come Arezzo, Pistoia, Prato, città rilevanti come Viareggio. Ogni sfida elettorale, come vedremo, racconta una storia diversa. Questa mattina facciamo il punto per cercare di raccontare brevemente di alcune realtà: Prato, Pistoia, Arezzo, Viareggio. Lo facciamo con i colleghi del Corriere Fiorentino, Salvatore Mannino, Simone Dinelli. Buongiorno anche a Giorgio Bernardini. Buongiorno Giorgio.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Salvatore, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Grazie Simone, anche a te, ben trovato.
Buongiorno, grazie, saluto tutti, anche i colleghi del Corriere Fiorentino.
Una battuta velocissima, Giorgio, per capire se è una percezione fiorentino-centrica oppure no, ma è parecchio sottotono questa campagna.
Beh, non credo che la pioggia che è caduta in questi giorni possa dissimulare questo comune sentire. È parecchio sottotono e lo è per tanti motivi. Direi che è una delle più sottotono che io abbia mai affrontato, almeno nella mia carriera.
Lavoreremo l'ultima settimana, secondo me, parecchio su questi temi, eh? Abbiamo ben capito da un po' di tempo che anche è un po' il tenore delle ultime campagne elettorali in tempi di scarsa partecipazione al voto, anche se vedremo che poi le amministrative sono sempre questione più complessa, questione diversa, molto legata ai territori. Simone Dinelli, ci racconti di Viareggio, che battaglia si svolge a Viareggio, Simone?
Viareggio, diciamo che stavolta c'è molta attesa per il fatto che non potendosi ripresentare il sindaco uscente Giorgio Del Ghingaro giunto alla fine del secondo mandato, si azzera un po' tutto, no? Quindi è una partita sulla carta sicuramente aperta, ha questa caratteristica, questa curiosità che a giocarsi la vittoria saranno con tutta probabilità tre donne. A Viareggio non c'è mai stato un sindaco donna, quindi con tutta probabilità ci sarà il primo sindaco donna della storia. Insomma, è una campagna vivace, sicuramente al contrario di quello che avete appena detto su Prato, proprio perché insomma sembra una partita aperta che probabilmente si deciderà al ballottaggio. È difficile insomma attendersi un verdetto già al primo turno, e quindi insomma ecco, sono settimane anche divertenti insomma da seguire giornalisticamente.
Giorgio, almeno a Viareggio si divertono, diciamo così. Simone, ti chiederò, poi andiamo ad Arezzo con Salvatore Mannino, ti chiederò tra poco di capire quali sono le divisioni, se ce ne sono, interne agli schieramenti, insomma come si sostanzia la questione. Però Giorgio, partiamo con un punto su Prato, se sei d'accordo.
Sì, assolutamente sono d'accordo, anche perché comunque si tratta della città più popolosa al voto in questa tornata elettorale, oltre che la seconda città appunto più popolosa in Toscana, e sappiamo bene da quale situazione viene, da quella di un commissariamento, quindi è ovvio che diciamo ci sono grandi aspettative. La verità è che la partita della campagna elettorale non è mai veramente partita, non è mai veramente cominciata, al contrario proprio di quello che succede a Viareggio. Il primo motivo è un motivo legato diciamo così a quelli che sono le forze in campo. Matteo Biffoni del Campo Largo sembra aver in qualche modo la sua discesa in campo, la sua ridiscesa in campo per un eventuale terzo mandato, sembra un po' aver addormentato la campagna e diciamo non c'è anche una risposta rispetto ai temi più generali dei suoi competitor, che poi magari saranno valorizzati nelle urne, chissà mai, però ecco, sembra che diciamo si sia trasformato in un grande referendum, almeno da quello che possiamo percepire sul volere o meno un terzo mandato di Matteo Bifoni, che ricordiamolo, un terzo mandato l'avrebbe anche voluto all'epoca quando lasciò nel 2024 il comune dopo due mandati, ovviamente non ce n'erano le possibilità dal punto di vista appunto tecnico e delle regole, anche se il Lanci con lo stesso Matteo Bifoni provò a fare una sorta di riforma di queste regole, un tentativo almeno da proporre per i comuni anche sopra i 15.000 abitanti, non riuscì. Cosa è successo nel mezzo? Un anno di Ilaria Bugetti, che non era certo una persona vicina a Matteo Bifoni, anche se era del Partito Democratico. Un anno di commissariamento, ricorderete tutti appunto le dimissioni di Bugetti dopo un solo anno per un'inchiesta su di lei, appunto per presunta appunto corruzione, che è un'inchiesta che sta andando avanti. Ebbene, insomma, questo è il quadro, un piccolo referendum su Matteo Bifoni, dove anche il centrodestra, diciamo che è rappresentato da Gianluca Bancheri, lo abbiamo avuto anche qua contro radio, non sembra riuscire diciamo così a imporre un agenda setting, anche un'agenda di temi, diciamo, su cui tutti gli altri competitor, lo ricordo, sono sei, non c'è Mario Adinolfi che è stato escluso per vizi di forma nelle firme, sono appunto, riescono questi competitor a intervenire, e questo è quanto per il momento a Prato, aspettando la tua profezia sull'ultima settimana, Raffaele.
Anche a Viareggio sono sei candidati sindaci, 19 le liste, 430 i candidati per il Consiglio Comunale. Questo è il quadro per il 24 e il 25 di maggio, quando si voterà per le amministrative, con Simone Dinelli, l'ombra di Del Ghingaro che pesa sulla campagna elettorale, figure forti come quella di Marialina Marcucci. Una campagna complessa, come accennavi prima.
Sì, sicuramente. Allora, diciamo che il sindaco uscente Giorgio Del Ghingaro ha puntato per, cioè, diciamo, ha disegnato come suo erede Sara Grilli, che era nell'amministrazione uscente, copriva il ruolo di assessore al sociale, e Sara Grilli sarà sostenuta dalle liste civiche che hanno appoggiato lo stesso Del Ghingaro in questi anni, più, e questa è stata, diciamo, una delle curiosità degli ultimi mesi, a fianco di questo movimento civico ci sarà il centrodestra. Centrodestra che per quasi tutta l'amministrazione Del Ghingaro è rimasto all'opposizione, per poi avvicinarsi invece nello scorso autunno, quando ci fu, diciamo, una crisi all'interno della maggioranza di Del Ghingaro, con tre consiglieri che passarono al gruppo misto, e il centrodestra, diciamo, pur non entrando formalmente all'interno dell'amministrazione, negli ultimi mesi comunque ha garantito un appoggio al Consiglio Comunale, ha votato pratiche importanti come il bilancio, e questo chiamiamo l'appoggio esterno, alla fine poi si è tramutato in una coalizione poi che sosterrà Sara Grilli alle elezioni comunali, con questa particolarità che il centrodestra non presenterà i suoi simboli ufficiali. Presenta una lista che è stata chiamata Centrodestra Unita per Viareggio e Torre del Lago, che è all'interno della coalizione di Sara Grilli, ma non ha i suoi simboli ufficiali, quindi non ci sono i simboli sulla scheda, i simboli di Fratelli d'Italia, di Forza Italia, della Lega e di Noi Moderati, e questo, insomma, ha creato sicuramente un bel dibattito.
Molto interessante quello che stai raccontando. Sul versante del centrosinistra che cosa accade invece?
Ma qua la situazione è più chiara, nel senso che ci sono state le primarie il 15 marzo, alla quale hanno preso parte Federica Maineri, che era la candidata del PD che poi è risultata vincitrice, c'era l'ex assessore regionale Stefano Baccelli, e c'era Antonella Serafini, vincitore, la vincitrice è stata Federica Maineri, e quindi adesso lei è la candidata ufficiale della coalizione. Anche il Movimento 5 Stelle appoggia Federica Maineri, Alleanza Verdi Sinistra appoggia Federica Maineri, quindi, insomma, diciamo, lei è proprio la candidata ufficiale del centro-sinistra. E poi c'è Marianina Marcucci, presidente uscente della Fondazione Carnevale, che si è definita lei stessa una indipendente di centro-sinistra, e si presenta con una coalizione formata da sei liste. Sono liste civiche, nel senso che non ci sono simboli di partito in queste liste, alcune vengono dal mondo del centro-sinistra, c'è anche una lista civica presentata da un ex consigliere comunale della Lega, Alessandro Santini, quindi, insomma, c'è anche una lista invece che proviene, diciamo, dal mondo del centrodestra, e diciamo che sono loro tre, insomma, che alla fine si giocheranno la vittoria.
Simone Dinelli, grazie per queste tue riflessioni, queste informazioni, queste indicazioni che ci hai dato su Viareggio, facendo emergere una realtà veramente complessa, articolata, insomma non semplice. Simone, grazie.
Grazie a voi.
Salvatore Mannino, portaci ad Arezzo per capire lì che cosa succede, se sei d'accordo.
Guarda, qui la campagna elettorale è, diciamo, un pochino più semplice e tradizionale, nel senso che i candidati a sindaco sono sei, quelli che contano realmente sono tre: il candidato del centro-sinistra, che è Vincenzo Ceccarelli, che è un usato sicuro, ex assessore regionale, ex presidente della provincia, ex segretario dei DS, quindi con una lunghissima carriera alle spalle, il candidato del centrodestra, che è il Piero Comanducci, che è stato assessore nella prima giunta Ghinelli nel 2015, e che poi si era fatto da parte, che ora è tornato, diciamo, come il candidato forte, che è capace di unificare tutto il centrodestra. E poi c'è un candidato civico, che è Marco Donati, che viene da una storia particolare, nel senso che è stato deputato del PD, deputato renziano, dopodiché è uscito dal partito, si è allontanato anche da Renzi, e ora ha una posizione, diciamo, centrista, insomma, quindi, diciamo, è il quadro. Gli altri tre candidati, diciamo, fanno soprattutto tappezzeria e dovrebbero portare via soltanto percentuali abbastanza ridotte. Per quello che riguarda i sondaggi, ci sono dei sondaggi che danno il centrodestra unito al 40-45%, Ceccarelli al 30-35% e Donati al 15-20%. Quindi evidentemente è una partita che dovrebbe risolversi al secondo turno, e probabilmente diventerà una partita competitiva, una partita che si giocherà per poche centinaia di voti, se il centro-sinistra e Ceccarelli riusciranno a trovare un'intesa con Donati, un'intesa che non è stata possibile trovare in fase di presentazione delle liste. Quindi quello è il momento in cui si gioca la partita decisiva. Quindi anche qui, questo, la campagna, come diceva già Giorgio da Prato, è una campagna abbastanza dimessa, almeno per chi è abituato, diciamo, alla politica come era una volta, ai comizi, a tutto il rumore che si faceva. È una campagna che si gioca principalmente sui social, che si gioca nel porta a porta, che si gioca al mercato cittadino, dove tutti...
Che si gioca a tennis, Salvatore, si gioca pure a tennis con Ceccarelli.
E si gioca
nella partita con Sinner.
Perché un vecchio politico come Vincenzo Ceccarelli, che diciamo viene dalla vecchia politica, quella nella quale la campagna elettorale si faceva nelle sezioni delle piazze, ha fatto questo video che ha fatto un po' di rumore, questo video costruito ovviamente, nel quale, diciamo, lui finge di giocare a tennis con Sinner, e addirittura di fare un punto dopo il quale Sinner si arrabbia tanto che dà un calcio alla sedia in fondo al campo, come se veramente avesse perso un punto da Ceccarelli, insomma. Quindi sono operazioni di immagine fatte soprattutto per recuperare un pubblico diverso da quello tradizionale, e poi quale effetto possano avere veramente, onestamente, non sono in grado di dire.
Ma non lo possiamo sapere. Quello che sappiamo è che Sinner con Alcaraz non va al ballottaggio normalmente, ma se la devono vedere, diciamo così, sul campo, mentre invece anche ad Arezzo il tema del ballottaggio e degli accordi durante quelle due settimane che separano dal primo e il secondo turno sarà molto interessante da vedere. Salvatore, grazie anche a te per essere stato con noi. Salvatore Mannino, buona giornata ad Arezzo.
Grazie a voi.
Giorgio, chiudiamo su Pistoia, se sei d'accordo, sì. Perché anche lì
la questione è movimentata, perché Pistoia comunque viene da un'esperienza di Alessandro Tomasi, centrodestra. Che succede a Pistoia?
Succede che Pistoia è una città da riconquistare per il centrosinistra, come hai appena detto, è una città da mantenere per il centrodestra. Gli occhi sono puntati anche da Roma su quella situazione, perché è una delle più particolari, anche perché Celesti raccoglie un'eredità diretta, anche se non è dello stesso partito di Tomasi, ricordiamolo, Celesti che attualmente fa la reggente del comune da quando Tomasi è andato a fare il consigliere regionale, è di Forza Italia, mentre Tomasi appunto è di Fratelli d'Italia. Però il punto qui è un altro: riuscirà Celesti, come abbiamo già detto altre volte, a mantenere quel consenso anche personale che Tomasi aveva costruito e che l'aveva portato nell'ultima tornata delle elezioni 4 anni fa a prendere diciamo un risultato anche solo con la sua lista civica molto alto, il 17%, più alto del partito appunto maggiore della coalizione, che era il suo partito stesso, Fratelli d'Italia. Insomma, capite che non è semplice questo trasferimento di consenso, ci si interroga su questo nel centrodestra, mentre nel centrosinistra c'è un grande voglia di revanchismo ed è cominciato diciamo quel dialogo fattivo che Mannino anticipava rispetto alla fase del ballottaggio di Arezzo. Perché? Perché lì ci sono state le primarie, e sono state primarie sanguinose, è vero, ma poi anche diciamo che hanno prodotto un accordo, e quindi il centrodestra in questo momento ha paura. L'accordo qual è? Quello fra Capecchi e Nesi, che sarà eventualmente nel caso di Vittoria la vice sindaca, e anche nelle liste c'è un accordo appunto di spartizione anche delle rappresentanze insomma che sono state portate al vaglio degli elettori. E quindi diciamo è un centrosinistra che dopo essersi diviso si unisce, cosa che a Pistoia non accade molto spesso. Ovviamente la prova delle urne sarà fondamentale, e quindi diciamo il centrodestra è spaventato. E so che in queste ore, nelle prossime ore, usciranno dei sondaggi su i tre capoluoghi, forse anche su Viareggio. Abbiamo sentito insomma oggi un po' tutto, so che usciranno alcuni sondaggi e vedremo se il termometro insomma delle elezioni è lo stesso che stiamo riportando con le sensazioni di chi invece fa cronaca politica sul territorio.
Però per esempio Mannino ce l'ha raccontato benissimo prima, nel senso che ad Arezzo, che viene da una storia di centrodestra, la questione diventa contendibile a fronte di una capacità di trovare una unità larga in un eventuale ballottaggio. Insomma, questo è un passaggio che riguarda Arezzo, che riguarda in qualche modo anche Pistoia, che riguarda sicuramente Viareggio, però poi ne parleremo più avanti. Però un flash su questo, Giorgio: le amministrative sono amministrative, non c'è Roma, Milano e Napoli, tutto vero, non c'è dubbio, però con alle spalle un risultato referendario. Se queste amministrative non andranno bene per il centrodestra, questo in qualche modo andrà a ridisegnare la campagna. Nessuno si dimetterà, perché tanto si vota tra qualche mese, diciamo, per le politiche. Però si fa interessante la questione.
Assolutamente, mai dire mai. Non so se qualcuno si dimetterà con i venti che tirano, ce ne sono di rese dei conti tante nel centrodestra. Ricordiamo che siamo di fronte al governo nazionale con la durata più lunga di sempre. Come vedete, ogni volta che c'è uno spiraglio qualcosa succede, e ci sono regolamenti di conti che riguardano anche altre vicende. Detto questo, hai colto completamente nel segno. Io credo che la situazione rappresentata alle amministrative in Toscana da Mannino e da Dinelli poco fa, dove non siamo dunque di fronte, come tu dicevi molto bene, a situazioni particolari cittadine come quella di Biffoni a Prato, che è una figura quasi messianica, ebbene in quei casi vale il principio del referendum. Tu hai citato il referendum e io lo porto come esempio, cioè il fatto che un popolo, diciamo così, recentemente, non più tardi di appunto qualche settimana fa, di centrosinistra si sia ritrovato unito, si sia unito per una causa, che sia in questo caso dire sì o dire no. Ecco, secondo me è molto trasportabile su queste diciamo così amministrative, questo schema. Se il centrosinistra in Toscana sarà capace di unirsi prima o dopo il ballottaggio, probabilmente sarà capace anche di mantenere quello che è una tradizione amministrativa, o nel caso di Arezzo e Pistoia addirittura provare a riconquistare con o senza ballottaggio un territorio che sono, ricordiamolo, oramai due mandati sia per Arezzo che per Pistoia, che è governato dal centrodestra.
Giorgio Bernardini, grazie davvero per averci aiutato a fare il punto su alcune realtà importanti della Toscana per le elezioni amministrative in Toscana del 24 e 25 di maggio. Buona giornata e buon lavoro a te.
Grazie a voi, a presto.
Restate con noi perché tra poco avremo i 160 anni del Comitato di Firenze della Croce Rossa e poi la 24 ore con Pratosfera. Questo con Chiara Brilli tra pochissimo.
Stai ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è transmediale.
Il 5% di sconto sui prodotti a marchio Coop. Ma sì, nei punti vendita Coop Fee fino al 30 giugno. Ogni 15 giorni, su un reparto diverso. Dal 2 al 15 maggio, lo sconto è sugli articoli per l'igiene della casa e della persona. Detersivi e prodotti per la pulizia, pannolini, assorbenti, saponi, creme, dentifrici e tanto altro. Quale sarà il prossimo reparto in promozione? Scoprilo sull'app Coop Fee o su coopfirenze.it. Iniziativa valida per i soci Unicoop Firenze.
Coop Fee. Conviene sempre, ovunque.
Il Museo Novecento di Firenze presenta Baselitz Avanti, una grande mostra dedicata ad uno dei protagonisti assoluti dell'arte contemporanea. Per la prima volta in Italia, un progetto espositivo di ampio respiro che mette al centro l'incisione, dimensione fondamentale e spesso poco esplorata della pratica di Baselitz. Baselitz Avanti, al Museo Novecento di Firenze fino al 13 settembre. Info museonovecento.it.
Sabato 9 maggio, festa dell'Europa. Lucca, si parla di pace, sicurezza e diritti. Luca Menesini è membro del Comitato Europeo delle Regioni a Bruxelles.
L'Europa oggi è un piano casa e un diritto alla casa per tutti, a partire dalle nuove generazioni. La possibilità per i giovani di viaggiare, la possibilità di studiare in tutti i paesi europei e accanto a questo l'accompagnamento alle politiche per il lavoro. L'Europa sono anche gli interventi che stiamo facendo su asili, su scuole e quindi il piano nazionale di ripresa e resilienza. Allora, festeggiare il 9 maggio cosa significa? Intanto riaffermare l'Europa come progetto di pace. Nasce dopo la Seconda Guerra Mondiale come progetto di pace. E accanto a questo mettere una speranza per il futuro, una speranza di un paese che sia un paese migliore, un paese dei diritti e un paese che protegge tutti.
Un'iniziativa della provincia di Lucca in collaborazione con il Centro Europe Direct Lucca e Viareggio.
Controradio.
Alle 9:06 minuti torniamo nella nostra newsline salutando il presidente del Comitato di Firenze della Croce Rossa, Federico Rosati. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno.
Perché ci avviciniamo ad un anniversario. Il comitato compie 160 anni, lo fa con una pluralità di eventi sul territorio che avranno luogo domani, a partire da un'apertura straordinaria del percorso museale della Croce Rossa. Ma Rosati, vogliamo raccontare quel 1866, quel 13 maggio, quando appunto iniziarono le radici della Croce Rossa sul territorio fiorentino?
Sì, 160 anni di storia al servizio della cittadinanza, della comunità di Firenze, della Croce Rossa Italiana di Firenze. E, tra i primi comitati nati in Italia, il secondo dopo quello di Milano. Quello fiorentino, come appunto diceva lei, affonda le sue radici il 13 maggio del 1866, quando si riunì per la prima volta il Comitato Fiorentino per il soccorso ai feriti in guerra, intervenendo subito in quell'occasione alla terza guerra d'indipendenza. Da allora appunto sono passati 160 anni di impegno continuo al soccorso sanitario e alle risposte dalle grandi emergenze e attività di assistenza e accoglienza umanitaria, specialmente in questo periodo ne abbiamo veramente tanto bisogno.
Un servizio di prossimità lo possiamo definire, che davvero si articola a seconda dell'evoluzione del disagio e del bisogno sociale nella sua risposta, anche con un ricambio generazionale importante di giovani che si avvicinano. Ma come verrà celebrata questa ricorrenza?
Allora, questa ricorrenza, noi domani avremo un'apertura straordinaria nella nostro Palazzo Capponi, che è la nostra sede cittadina, della propria raccolta museale storica. La visita sarà guidata e condurrà i partecipanti a una ricca collezione di raccolta dell'evoluzione dell'associazione attraverso uniformi, quindi cimeli, documenti e mezzi storici. Le visite si svolgeranno soprattutto grazie all'apporto delle nostre infermiere volontarie, e quindi domani pomeriggio veramente abbiamo la possibilità di visitare questa raccolta museale interessantissima, aperta a tutta la cittadinanza.
Poi ricordiamo, c'è un evento sportivo organizzato dalle 16 in Piazza del Carmine in collaborazione con i Bianchi di Santo Spirito, Croce Rossa in Campo Bianco, che culminerà con una grande cena di piazza per 300 persone. Ma vogliamo sottolineare anche un'iniziativa, un concorso rivolto ai giovani, agli studenti.
Esatto, allora grazie alla partecipazione al progetto del Comune di Firenze, Le Chiavi della Città, il Comitato ha organizzato un concorso rivolto agli studenti grandi e piccoli che hanno visitato nei mesi scorsi la sede e chiaramente anche il museo, per conoscere appunto da vicino il mondo del volontariato. Ai partecipanti è stato quindi poi chiesto di rappresentare attraverso disegni oppure elaborati grafici la loro visione del volontariato e dei volontari. E i lavori saranno esposti in una mostra che verrà allestita qui in comitato dall'8 al 13 maggio. E la premiazione dell'elaborato più significativa si terrà appunto il 13 maggio nel nostro chiostro del comitato.
Questa è l'articolazione del programma 160 anni di storia al servizio della comunità del Comitato di Firenze della Croce Rossa. Grazie al suo presidente Federico Rosati per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie mille.
9:13 minuti, ultimo approfondimento della newsline di oggi, lo vogliamo dedicare a troppa trama. 24 ore con Prato Sfera e ne parliamo con Diletta Bagni, ben trovata, buongiorno Diletta.
Buongiorno a te Chiara, buongiorno a tutti.
Manager culturale, cofondatrice insieme a Giorgio Bernardini, che ne è fondatore e direttore, per Pratosfera Diletta si occupa dello sviluppo strategico della gestione della rivista, ma è un'iniziativa multiforme quella che prenderà vita e che racconteremo. Troppa trama sul territorio, promossa dalla testata online Pratosfera, rinata come progetto editoriale, culturale, indipendente il 15 gennaio scorso. Vogliamo ricordare l'anima di questa rinascita di Letta e anche, diciamo, le risorse umane, tanti giovani contribuiscono.
Certo Chiara, intanto grazie per questa presentazione e sì, mi ripresento anche io, sono Diletta Magni, mi occupo, come dicevi, di management culturale e per Pratosfera seguo proprio lo sviluppo strategico del progetto culturale, perché alla fine di questo si tratta, di un progetto culturale indipendente che vuole raccontare Prato e anche la sua provincia con uno sguardo curioso, partecipato, ma che anche vuole generare cultura, e quello che vogliamo fare è provare ad innescare degli stimoli culturali, dei dibattiti e partecipazione nella nostra città, e lo diciamo molto spesso in Pratosfera che è una cultura generativa quella che vogliamo promuovere. Lo facciamo attraverso articoli, fotoracconti, approfondimenti, ma anche video interviste. Abbiamo diversi mezzi con cui raccontare. Siamo una rivista indipendente perché cerchiamo di non seguire logiche politiche o interessi privati. Pratosfera non è orientata alla viralità, ma punta a un senso partecipato e qualitativo. Tanti giovani che animano Pratosfera e le nostre rubriche, e tutti i temi che trattiamo all'interno della nostra rivista saranno presentati nell'evento che si terrà questo 8 e 9, come tu hai ben detto, questo fine settimana. Abbiamo inaugurato, come hai detto giustamente, la nuova veste di Pratosfera il 15 di gennaio di quest'anno, quindi diciamo che quasi festeggiamo i primi 4 mesi di attività, ed è un modo per noi della redazione e per tutti di conoscere i lettori, passare dall'essere un luogo virtuale a un luogo di dibattito, a dare dei volti anche alle persone che animano Pratosfera.
Ecco, perché l'appuntamento è al Parco della Liberazione e della Pace di Prato, poi racconteremo anche i vari momenti di confronto e approfondimento, ma diciamo, quindi dopo 4 mesi di avvio passate dal virtuale al territorio, no? All'incontro, alla condivisione anche fisica.
Esattamente, saranno presenti quasi tutti i nostri contributors, tutta la redazione sarà lì presente e incontriamo la comunità in 2 luoghi che sono per noi significativi per Prato. Uno è il centro, presso il Caffè Poirot, la sera dell'8 di domani, venerdì, in Piazza delle Carceri, una delle piazze più importanti di Prato, per un momento di distrazione. Questo sarà proprio un momento di festa con il DJ set di Edda Morosi, mentre il cuore dell'evento è sabato 9, dalle ore 3 fino alla sera alle 21, al Parco della Liberazione e della Pace, l'ex ippodromo di Prato, che è un luogo per noi anche molto simbolico, un luogo che appartiene alla comunità pratese, multiculturale, vicino al centro e anche con una forte identità. E qui si parlerà, come ti dicevo, di tutti i temi che trattiamo, quindi di informazioni, di territorio, del destino anche dello storytelling urbano, che è quello che noi facciamo.
Lo possiamo anticipare, Diletta, ci saremo anche noi da Andrea Montigiani di TIF, poi ci sarò anche io per esatto. Controradio, insomma, e poi tanti nomi anche volti e penne conosciute dalla nostra emittente su un territorio, quello pratese, che ha bisogno anche di un rinnovamento, ma più che di un rinnovamento, di una riscoperta anche di tematiche spesso lasciate ai margini. Fate un lavoro anche di presenza in questo senso dal punto di vista culturale.
Esattamente, esattamente. Prato non è stata una scelta casuale, è vero che noi siamo pratesi, Giorgio Bernardini, fondatore e direttore, non di nascita ma sicuramente d'adozione, perché ha scelto la città come sua città. però Prato rappresenta anche proprio un laboratorio per trovare una narrazione contemporanea di una realtà dalle forti tensioni, però secondo noi anche dalle grandissime potenzialità inespresse, e tentiamo di raccontarla attraverso le nostre rubriche e questo fine settimana anche dialogando con i nostri lettori.
E allora vi cito giusto altri temi, altri titoli di questo appuntamento che prende avvio con, diciamo, un'anteprima musicale l'8 e poi il 9 al Parco della Liberazione della Pace. Un immaginario ci salverà, come musica e cinema raccontano il contemporaneo, ma anche culture che si incontrano tra studenti stranieri che vivono a Prato, molto interessante. La città che non vedi è l'unica che esiste veramente. E poi Boomers verso Gen Z, l'ironia del disastro quotidiano tra generazioni. Davvero c'è l'imbarazzo della scelta rispetto a questi incontri che poi si susseguono uno dietro l'altro, ma anche insomma punti ristoro, roulette letterarie, addirittura tarocchi. Non svegliamo però tutto, libri anche, e naturalmente ci dici in conclusione perché troppa trama?
Troppa trama perché sono tanti motivi per cui è stato scelto questo titolo, che richiama anche un po' alla tradizione cinematografica. Ovviamente alcuni avranno colto la citazione da Berlinguer, Ti voglio bene. Era troppo quello che volevamo fare, troppo quello che volevamo raccontare. Sono tantissimi effettivamente, quando si guarda il nostro cartellone, i temi che saranno raccontati, e quindi troppa trama, troppe emozioni. E non c'è altro da dire, ci vediamo questo fine settimana.
Ci vediamo questo fine settimana, seguite Pratosfera, grazie a Diletta Magni e a tutto lo staff di Pratosfera, e allora a domani a questo punto e a sabato. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie Chiara, grazie a tutti.
To celebrate you, baby, I have to praise you like I
ve lo chiedete di ricordarvi dove si trova, dove ci sarà troppa trama di Pratosfera, e noi ve lo ricordiamo, si comincia domani sera al Caffè Poirot con il DJ set di Eda Morosi, e poi dal pomeriggio di sabato invece dalle 15 al Parco della Liberazione della Pace, via dell'Ippodromo a Prato. Pratosfera.com, tutte le informazioni anche sul nostro sito controradio.it, e gli vogliamo bene a Pratosfera, non solo perché il direttore è il nostro Giorgio Bernardini, ma anche davvero perché è una rinascita importante dal punto di vista editoriale e per il territorio. Allora la vogliamo raccontare. Sono le 9:22 minuti, termina qui la nostra newsline, ulteriori aggiornamenti di cronaca alle 12:45, poi la versione serale con ulteriori approfondimenti, interviste, temi e notizie alle 18:45 dalla redazione. A tutti voi l'augurio di una buona giornata.
Radio. Bella storia. We'll be right back.